Carlo Dossi è nato non lontano da casa dei miei a Casteggio, vicino a Broni e Stradella, Zenevredo. Zenevredo cosa vuol dire? Vuol dire ginepretto, vuol dire c'erano dei ginepri. E allora, essendo nato a Zenevredo, quindi c'è un po' di gin and tonic già negli ormoni o del DNA.
Alberto Arbasino racconta Carlo Dossi, il gin and tonic della letteratura italiana. E ci voleva per togliere di mezzo il gusto del nocino e del ratafià.
Ma soprattutto Carlo Dossi per le note azzurre, perché il fatto di uno scrittore colto e abbastanza internazionale che tiene un diario dove raccoglie non soltanto dei suoi pensieri di tipo creativo, che venivano notati per poi magari servirsene in opere che poi sarebbero state scritte sì oppure no, ma anche oltre alle letture in lingua originale di testi importanti, stranieri, antichi e moderni, perché leggeva anche il latino e il greco, oltre che le lingue europee, essendo diplomatico, poi ovviamente doveva saperle bene almeno due o tre lingue. Ma poi anche raccontava degli incontri e degli episodi di vita vissuta sia a Milano sia a Roma, e molte cose possono sembrare dei gossip dell'epoca perché racconta di vecchie storie milanesi successe a una sua zia, un suo nonno, per cui sono delle battute che diventano storia, non sono più gossip, lui le annota come gossip, ma per esempio il fatto che passeggiando per Roma, dove le salumerie sono poche, sono sempre state poche le salumerie, quelle con le vetrine piene di formaggi, di salumi tagliati, così, sono sempre state poche. Allora, a un certo punto, lui passeggiando con degli amici, dei colleghi, così, vedono un grosso signore che fissa delle fette di prosciutto, dei formaggi che ci sono in una vetrina. E si dicono, ma quello lì deve essere un milanese.
Formaggi che magari arrivano da Lodi, dove le ragazze, grandi, belle, con la loro pelle splendida e un appetito da uomo, quando sono dritte, possono essere molto più forti di quelle di Milano. Così comincia la bella di Lodi, mésalliance tra un meccanico e una ragazza ricca.
Guarda lì che tuta. C'era lì una macchina che non ce la facevamo tirarla
fa
su.
Niente, sono appena arrivata anch'io, sono stata al parrucchiere. Che poi non è neanche male come parrucchiere. Lì, dovevi sentire che caldo faceva stamattina in città.
Uè, ma hai già ordinato anche per me, eh?
Ecco la pizzaiola che ti piaceva tanto ieri. Senta signorina, quella pizzaiola per due è pronta?
Adesso subito, cosa fate con quella pizzaiola?
La celleri, grazie.
Certo, e qui abbiamo trovato un bel posticino, eh?
E poi bello fresco. Non è niente caro, si mangia mica male e poi non ti fanno mai neanche
Signorina
aspettare.
Lodi?
Sì, oh, eccomi.
Linea, prego. Ciao Giorgino. Sì, bellissimo. Fa caldo lì da voi? Ah, qui un fresco delizioso da mettersi su il golfino. Al ristorante sono dove vuoi che sia, a quest'ora che tra una storia e l'altra si fanno sempre le due. Ma è spedito, grazie. Raccomandato espresso avrei fatto, Ah, vabbè. Ah, senti, di alla nonna che se le dan fastidio i moduli dell'ispettorato faccia trottare un po' il ragioniere che per quella roba lì è inutile che mi scomodi io. Le tue ferie tu arrangiati, per me andare al Giglio star qualche giorno qui mi diverto lo stesso. Ma in quella busta gialla grande nel mio primo cassetto. È tutto pronto, c'è solo da mettere la data e spedire. Ah, ecco, bravo, divertiti, sta bene, sì, salutameli anche tu. Ciao, ciao, faglielo anche tu un bacione, ciao, sì.
Era stato appena aperto quel tratto Milano-Bologna dell'autostrada del Sole. Quindi, sia nel romanzo sia nel film che è stato fatto nel 61-62, l'autogrill era una tale novità per cui questi ragazzi di Lodi, che erano abituati ad andare a Forte dei Marmi, invece l'autogrill, l'autostrada del Sole, era una tale novità per cui erano diventati dei luoghi di vacanze, per cui andavano ai Pavesini ammirando l'architettura dei Pavesini, le bestie di plush, le scatole di cioccolatini, le pizze, pizzette, così, che allora erano fine anni 50, primi anni 60, erano una novità assoluta ed erano quelle le vere mete di villeggiatura. Ma era anche quando, per andare da Lodi o da Milano a Forte dei Marmi, le strade dell'Appennino, prima delle autostrade, erano talmente tortuose e piene di curve, per cui ci mettevano 2 giorni all'andata e 2 giorni al ritorno, fermandosi per lo più a dormire a Porretta Terme.
Come a Stefania Sandrelli?
Stefania Sandrelli era stupenda ed era giovanissima al suo debutto. E io mi ricordo che affascinava tutti quanti, compresi dei vecchi signori, di cui un signore, che poi un signore milanese, che era il principe Castelbarco Albani, che nel film fa la parte del nonno della Sandrelli, il nonno gentiluomo che poi portava i suoi abiti, quindi erano abiti de modè di uno chic pazzesco. Non solo, ma c'è una scena che viene ricordata volentieri dagli amici che lo rivedono ogni tanto anche in televisione, su Sky, così. Ed è una scena in cui visitano un'azienda modello di mungitura meccanica delle mucche, che era una cosa molto d'avanguardia per quegli anni. Allora, lì bisognerebbe pensare che, siccome erano film a cui partecipavano non solo degli amici ma anche delle persone anziane, amiche, che si divertivano moltissimo, allora la padrona, che mostra con grande orgoglio questa mungitura meccanica delle mucche, che era una cosa allora, una novità tecnica, che però interessava molto chi produceva il burro e i formaggi, ovviamente a Lodi e dintorni, e lì invece eravamo dalle parti di Modena. E questa signora, che si chiamava Tina Sestini Palli, era una compagna di scuola della mia mamma, Tina Palli, che aveva sposato un motonauta di Bergamo, che era un giovanotto Sestini, che poi era scomparso facendo queste gare sui laghi di motonautica, e lei è diventata amica di quel famoso direttore che dirigeva anche la Scala, Lovro von Matacic. E quindi, essendo lei una brava pittrice, faceva scene e costume per quando dirigeva Lovro von Matacic alla Scala e figurava la padrona dell'impianto delle mucche.
Dal cinema alla televisione, quando negli studi c'erano i posaceneri e gli ospiti potevano fumare. E il 1977 la trasmissione si intitolava Match.
Passiamo adesso a presentare Nanni Moretti, che invece, 23 o 24 anni, no?
24.
Sono 24, diventato improvvisamente famosissimo nei circuiti alternativi e di cinemini da Roma e Milano in poi e anche da qualche tempo alla televisione, con un solo film, Io sono un autarchico. Film girato con pochissimi soldi, girato in Super 8, no? con mezzi di fortuna, girato con amici, quindi completamente all'opposto di quella specie di sistema produttivo con grandi attori e grandi registi di cui è esponente da molti anni Mario Monicelli.
Era basata su una formula che era abbastanza interessante, cioè c'erano 2 persone di vedute opposte in un certo campo, che poteva essere il teatro, la chirurgia, l'architettura o l'economia. Per esempio nell'economia c'erano gli allora giovani Romano Prodi e Francesco Forte, che dibattevano, però c'erano sempre 3 o 4 colleghi che intervenivano per dire la loro. Cioè, in questo dialogo, e sempre per tornare ad Adriana Asti, che fu straordinaria come doppiatrice della Sandrelli nella Bella di Lodi, perché la Sandrelli, ovviamente, essendo toscana, non aveva un accento lombardo, invece Adriana Asti, essendo milanese, aveva un accento buonissimo. Ma invece in Match Adriana Asti e Silvana Pampanini fecero un duetto straordinario, giustamente non essendo d'accordo su niente, così come non erano d'accordo su niente molti altri partecipanti. Ma poi c'era anche
Moretti e Monicelli,
dove Monicelli diceva che non capiva niente, non voleva neanche capire cosa facesse Moretti, perché per lui era al di fuori del cinema. E questo se lo son detti e come. Erano dei pareri vivacissimi, erano completamente liberi di dire quello che volevano, ovviamente, e, essendo poi tutte discussioni su un livello molto elevato, non c'era niente di personale. Io, per esempio, per tutta la vita ho polemizzato su vari argomenti, non personali, ma di alta intellettualità, con Carlo Bo. E con Carlo Bo poi si usciva a pranzo tranquillamente, mentre sui giornali ce ne dicevamo di tutti i colori, ma su temi elevatissimi. Non solo, ma la cosa buffa è questa, che quando Carlo Bo, che è stato per molti decenni rettore magnifico dell'Università di Urbino, è andato in pensione per raggiunti e superati i limiti di età, e allora mi ha chiesto di andare a Urbino per partecipare a un saluto al rettore, e io ovviamente pensavo che saremmo stati in parecchi, invece mi sono accorto con gran paura che ero da solo e nel teatro di Urbino dovevo celebrare Carlo Bo, ed era un po' uno scherzetto. Quindi io però mi ero preparato, perché siccome per polemizzare tanti anni con Carlo Bo, io da studentino avevo preso i suoi primi libri che uscivano durante e dopo la guerra, e uscivano da dei piccoli editori in edizioni che erano già modernariato anni e anni fa. Allora io sono arrivato lì in teatro, mi ero preparato come se fossimo parecchi, ma poi allora così, con questi vari libri in una borsina avevo i suoi primi libri di 40 anni, 50 anni prima, così. Lui era deliziato, che sedeva lì col suo sigaro spento in prima fila, ed era deliziato perché poi quando io tiravo fuori i libri uno per uno così, allora lui diceva la sua, perché gli faceva molto piacere sentirsi ricordato, e poi erano appunto di quei libri che o si erano presi da ragazzini o se no non si trovavano più. E quindi lui è stato contentissimo, ma non rinunciava a dire la sua, compiaciuto, polemico, ma diceva la sua, sì, lì no, così. E quindi ecco come si svolgevano questo tipo di polemiche. Erano fra persone che si stimavano, che andavano a pranzo insieme, così, ma poi però sulle idee invece avevano delle diverse posizioni, e quindi si polemizzava volentieri a questo punto.
Libri, appunto. Ma com'è fatta la biblioteca di Alberto a Basino? Si organizzano visite guidate?
Io ho un'infinità di libri, perché sia nella casa di Roma e anche in quella di Milano ho scaffali e scaffali pieni che arrivano fino al soffitto. Siccome arrivano fino al soffitto, per prendere i libri bisogna salire e scendere con delle scalette portandosele dietro da una parete all'altra. Questo mi sembra un'ottima ginnastica, perché rispetto a quelli che stanno davanti al computer col collo fermo, anche per la cervicale va bene, e poi soprattutto quando ci sono degli scatoloni troppo grossi e quindi pesano, si possono mettere solo per terra, e allora ci si mette a quattro zampe, e a una certa età credo che sia un esercizio di fitness, di wellness, che non fa male, credo. Il fatto è che, per esempio, avendo dovuto rifare un certo corridoio a Roma che era abbastanza largo, io ho fatto fare degli scaffali dove ci stanno su ogni piano tre file di libri avanti, una davanti all'altra, però essendo tutti in ordine alfabetico, quindi a un certo punto uno scosta la prima fila, scosta la seconda e arriva a una certa lettera, per esempio se la P di Pio, di Pa o di Po, e quindi ci arriva vicino in fretta.
Possiamo dire che tra i romanzi e i racconti di questi meridiani La Bella di Lodi è il massimo del realismo?
No, momento, con un'avvertenza. È fatto a scenette, perché il prototipo che avevo in mente era il teatro di Brecht, fatto a scenette. Quindi nell'ambito di ogni scenetta i dialoghi sono parlati, quindi realistici, perché poi si pensava al cinema e quindi ovviamente. E anche le descrizioni sono quelle che si usano nelle sceneggiature di cinema. E quindi è sì realistico, ma intanto appunto partendo da dei tagli brechtiani e poi con dialoghi e didascalie come nelle sceneggiature di cinema.
E che invece supera Gio Gabaro e Specchio delle mie brame sono i testi più sperimentali di Alberto Arbasino.
Beh, sono molto diversi ovviamente, perché Specchio delle mie brame, anche lì pensando al cinema, è la parodia di una serie di sedute di sceneggiature dove degli sceneggiatori mascalzoni per dei produttoracci di terzo ordine cercano di fare dei sottoprodotti del Gattopardo mettendo dentro non solo dei luoghi comuni siciliani e siculi, ma mettendoci dentro il più porcate possibili. E allora cosa si potrebbe mettere lì tutti a pensare la porcata prossima? E quindi è anche una parodia di quei filmacci, comunque poi se ne sono stati fatti parecchi, di quelli che uscivano soltanto in provincia, credo. Così proprio dove c'erano lì stanze piene di fumo e dei pensosi anziani che dicevano quella sarà la prossima porcata e non gli veniva in mente che ormai ce le avevano già messe tutte. Anni 70 siamo, perché nel 68 ho scritto Super Elio Gabalo, poi è uscito nel 69 da Feltrinelli, ma era una storia tipica del 68, cioè un imperatore, cioè un ragazzo di ottima famiglia, diciamo, è agiato, è molto abbiente, ma però con un po' di debiti in casa, e così, però che essendo in rivolta contro il sistema, la società, la famiglia e tutta la sua epoca, così lottava invano contro le sue quattro mamme, che invece erano quattro mamme parioline, quindi sotto sotto fasciste di destra, comunque così, che rappresentavano il sistema e che però, essendo quattro le mamme, cioè tre come il Trio Lescano e una sempre con un minimo di ritardo rispetto a così, e quelle si esprimevano soltanto con dei motivetti tipo le riviste di Vando Zeris, di Elena Giusti, così, quindi fasciste di destra, parioline elegantissime, pettinate, depilate, pellicce sontuose, però cantando delle sciocchezze come quelle canzonette che si usavano nelle riviste, come appunto quella che scendeva le scale, e in realtà loro erano un trio, e dicevo Trio Lescano perché proprio un complessino da passerella.
Leggere Arbasino procura un divertimento che raramente si incontra nella letteratura italiana. A poche righe di distanza troviamo gli spettacoli dei Legnanesi e i classici latini. Eliot va a braccetto con Marilyn Monroe, cose che non si fanno più.
Ma forse perché non c'è più gusto di leggere i classici latini nell'originale. Io mi sono ispirato tantissimo a Petronio, che è difficilissimo, perché Petronio scrive in un latino molto corretto, perché è un latino parlato del suo tempo e non è quello che si impara a scuola con le declinazioni, le coniugazioni e così. Ma avendo fatto bene, come si diceva una volta, liceo classico, dove bisognava per forza tradurre parole per parola, per esempio un canto dell'Odissea oppure una tragedia greca, in ogni anno traducendo dall'originale in classe, non a casa, anche a casa, ma in classe col vocabolario lì. E quindi era abbastanza familiare leggere i classici, non dico in greco, ma in latino, certo sì. Poi certo che si andava a sentire i Legnanesi in dialetto, perché intanto perché erano geniali e bravissimi, ma poi per esempio perché come si andavano a sentire i grandi comici come Totò, Macari, Ottognazzi, Nino Taranto, Raschel, c'erano delle riviste di una sontuosità e anche di una verve tale per cui tante canzonette imparate allora, ma imparate allora in che modo? Cioè uscendo dopo lo spettacolo, gli spettatori, già buona parte degli spettatori, canticchiavano, avevano imparato la canzone, avevano capito le parole se le ricordavano, e adesso a 80 e più anni magari si ricordano ancora, perché è fenomeno della terza età, no? Che vengono in mente le stupidaggini dell'infanzia e dell'adolescenza. Sì.
Grazie ad Alberto Arbasino. Questo è il secondo di una serie di tre incontri. Chiudiamo sui Legnanesi. Riprenderemo da Carlo Emilio Gadda.